Oddio, ho già fatto cadere tutto. Scusate.
Manco a far così, però.
Infermiera!
Suona!
Infermiera!
Vabbè. Non cominciamo.
Allora, hai preso le pilloline stamattina?
Guarda, lascia stare che qui adesso di pilloline.
Quella per la pressione, quella per la gastrite.
Abbiamo sempre detto che Barbara Sala è indecente, oggi è più degente. Buongiorno, è lei Barbara Sala, complimenti.
Buongiorno ragazzi, buongiorno, siamo tornati tutti all'Ovile dopo le vacanze, sono contenta, sono contenta. Guarda come è cresciuto bene Santare, 2 settimane che non lo vedo, che è andato la sua mamma, guarda quanti chili ha messo su, che bravo.
Invece sono dimagrito, vedi, le male lingue, gli sputi che hanno sempre in testa. Tutta l'emozione di Massimo Lonigro, buongiorno.
Buongiorno, tutta la minzione di Luigi Santarelli, buongiorno.
Che piacere, mi va di litigare un po' questa mattina, siamo in Radiovisione come sempre, canale 36 della vostra TV. Allora, Jodie Foster, l'attrice famosissima per i film. No, te lo so, Il silenzio degli innocenti.
Ha vinto l'Oscar per Il silenzio degli innocenti.
Ma volevo sapere se lo sapevate
The
voi.
The Silence of the Lambs.
Inside Man, filmone, insomma, stiamo parlando di un'attrice che sa.
Sa.
E che però racconta, dice, notizia di qualche giorno fa, la commentiamo oggi per litigare, dice: io sul set ho avuto dei colleghi della Gen Z, della generazione Z, quindi insomma per intenderci i ventenni, e sono arroganti, non hanno voglia di lavorare, sono svogliati, non sono neanche capaci.
Sì,
ha nulla detto da anche dire. Cose negative comunque. 02 25 15 15, da voi è così sul posto di lavoro, ce lo raccontate in diretta e noi cominciamo con articolo 31, ecco ma cose.
Vita ho sempre corso, forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce, e mi sono perso spesso in relazioni tossiche, ma ho fatto una cosa bene, mettermi con te, mettermi con te, te, te.
Giovane è un pacco, come limonare in un parco, e poi rimanerci di sasso quando lei ti molla e va via con un altro, e poi piangere come fosse l'ultima volta, spaccarsi le mani e pugni contro la porta, da ragazzino ci vai sotto pure se la storia, esagerando è durata una settimana corta, lui con gli amici va a sfondarsi d'alcol, lei con le amiche s'ascolta i Teen Idol, cantano solo pezzi d'amore, ma come fanno che si innamorano almeno 6 volte ad album? Questa roba passa come l'acne, come la cotta per la più carina della classe, quella cui facevi da zerbino driver, che poi spariva dentro un camerino con un trapper.
Nella vita ho sempre corso, forte finché il fiato regge, con il cuore a intermittenza, fermo con le quattro frecce, e mi sono perso spesso in relazioni tossiche.
Pace moine, lanci di tazzine, viaggi di andata e ritorno al confine del mondo, ma già un altro giorno e siamo ancora qua.
E gli altri che ne sanno, l'amore cos'è? Quando molla nel corpo, appena si sclera. Gli altri che ne sanno, l'amore è un cliché, ma il più bello del mondo, forever and ever, forever and ever.
Articolo 31 insieme a Coma Cose su RTL 102.5. Una cosa bene, una sola cosa bene abbiamo fatto.
Manco quella tu, se
nemmeno. Secondo me neanche quella.
Sono le 6:09, siamo in diretta come sempre per litigare un po'. Si scherza ovviamente insieme a voi questa mattina. A proposito
io
di
non
colleghi
scherzo, io sono serissima.
Tu sei d'accordo con Jodie Foster?
Sì, no.
Cioè tu lavori con esponenti della generazione Z?
Esatto, nonostante io sia comunque un po' più giovane di Jodie Foster, ma noto che c'è più che no, voglia di non lavorare, no. C'è una qual certa arroganza, perché le nuove generazioni ovviamente hanno una preparazione che la nostra generazione non aveva. Ad esempio, prendi nel nostro mestiere, certe scuole, diciamo così, certi corsi, quando io ho iniziato a fare questo lavoro, manco c'erano. Nel corso degli anni la cosa si è evoluta, no? Per cui uno arriva in cosa sei laureato? Sono laureato in storia del cinema. Non sa
cosa
niente.
Sei laureato, tu
non sa niente questo qua. Gli chiedi un film, uno non l'ho visto.
Ma facciamo radio, mica facciamo cinema.
Ma cosa vuol dire sei laureato in quella scuola là, professore? Adesso lo chiamo io e la tua laurea diventa, diciamo così, l'appizzatoio per la mia grigliata di Ferragosto. Detto questo, c'è una sorta di presunzione, perché io ho il titolo e allora ne so più di te. Qui siamo praticamente esperienza e anni di fatica versus titolo di studio. Chi ha ragione? Non lo so, forse l'ideale sarebbe riuscire a far conciliare e dialogare le due cose.
Ad esempio, tu che sei pluritituolata, resti comunque umile.
Hashtag resto umile. Diciamo che io sono probabilmente l'unico caso in Italia vivente,
quasi nel
mai in Europa,
in Europa,
riesce ad avere tutto,
tutti,
capisci?
questi titoli accademici. Allora, avete anche voi,
perché
colleghi
ridete?
No, non mi permetterei mai. Avete anche voi colleghi in azienda, sul posto di lavoro, oppure dipendenti giovani che, come si dice a Roma, se la credono, si sentono già arrivati, oppure invece sono bravissimi, si impegnano, vogliono imparare?
Allora, al telefono 02 25 15 15 cominciamo da Mariangela. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. RTL 102.5 è anche mia.
Grazie Mariangela.
Sono pienamente d'accordo con le parole che ho appena sentito, l'arroganza. Io ho 50 anni, lavoro da almeno 25, quindi, come si dice, la pratica spacca la grammatica, e non vogliono sentire queste nuove generazioni, lavorativamente parlando, ma anche mia figlia stessa, che ne ha 20, consigli o modi per
Mariangela,
migliorare il loro lavoro.
È l'adolescenza, siamo
di 20 anni, sarà finita l'adolescenza.
Esatto. In Italia no, l'adolescenza dura fino a 46 anni, per favore.
No. L'uomo sopra... Scusate, per i latini l'adolescenza arrivava a 35 anni.
Bravo, dai latini, ai titoli. Ma vatti a prendere un caffè, va, amici.
Ti è caduto un titolo accademico.
Senti Mariangela, ma cosa fai tu di mestiere?
Allora, io sono un'impiegata, lavoro per un'azienda che costruisce grandi infrastrutture, ma lavoro nella comunicazione. Ma il problema che ho riscontrato io è che non ti ascoltano e si disturbano nel consiglio e non lo mettono, se sbagliano non imparano, non mettono in pratica l'errore che hanno colto. E non accettano appunto il consiglio.
L'essere ripresi. Ma tutti i tuoi colleghi giovani sono tutti così?
Sì. Quando ho letto le parole di Jodie Foster, io mi sono proprio ritrovata completamente.
Ma non è che eravamo così anche noi a 20 anni?
Mi perdoni, no? Io ero molto umile, soprattutto avevo l'orgoglio del lavoro, nel senso, se sbagliavo mi bruciava così tanto che la volta dopo non volevo risbagliare. Questo mi ha portato avanti e a colmare eventuali lacune di studio, no? Non avrò avuto super master, super titoli. Allora cercavo comunque di non farmi rimproverare. Allora non interessa.
Ultimo passaggio, Mariangela, velocissimo, e poi ti salutiamo. Tu dici, va bene, ho dei colleghi che insomma giovani non amano essere ripresi, i miei consigli non li seguono. Ma arrivano almeno che sono, lasciamo perdere l'arroganza, che sono preparati, cioè ok, sbagliano, ma almeno le cose le sanno fare?
Perdonatemi, no, assolutamente. Infatti l'errore è spesso, ci sta, per carità, ma l'errore avviene molto spesso. Noi generazione di cinquantenni dobbiamo correggere,
rimediare,
controllare il loro lavoro.
Ok, questa è un'opinione, vogliamo sentire anche le vostre più tardi, perché ci rifiutiamo insomma di dire sia sempre ancora una volta lo scontro tra giovani e meno giovani. Mariangela, intanto grazie, le vostre chiamate tra poco allo 02 25 15 15.
La crisi sul Mar Rosso, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno attaccato alcune basi nello Yemen, l'Iran ha sequestrato intanto una petroliera in Oman, Israele bombarda Gaza, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, come detto, hanno lanciato nella notte attacchi contro postazioni nello Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul Mar Rosso.
Torniamo in Italia e siamo alla cronaca, ancora un femminicidio, questa volta in Trentino, la vittima 38 anni è stata uccisa a Montalbiano, frazione di Val Floriana, dal compagno dal quale si stava separando. L'ex compagno 45 anni poi si è tolto la vita impiccandosi. La coppia aveva 3 figli che hanno tra i 5 e i 10 anni.
Chiudiamo con lo sport e il calcio. La Juventus ieri sera ha battuto 4-0 il Frosinone ai quarti di finale di Coppa Italia e si è qualificata così alla semifinale dove incontrerà la Lazio. L'altra semifinale sarà tra Fiorentina e Atalanta. È tutto per il momento, adesso c'è la viabilità.
Altri aggiornamenti sulla viabilità. 6 e 16 minuti, stiamo chiacchierando di questo, delle parole di Jodie Foster che ha detto, insomma, quando sono sul set con attori che fanno parte della generazione Z non mi trovo bene perché sono arroganti, fanno un po' quello che vogliono, pretendono magari di insegnare qualcosa a me e tutte queste cose qua. Nel vostro posto di lavoro funziona così? Magari siete un giovane, una ragazza di 20, 26 anni, 30 anni, ok, che comunque siamo sempre giovani, e ci raccontate se c'è questo scontro anche sul vostro posto di lavoro, mentre la sorella porta il semolino per Barbara Sala e noi
la
beviamo.
La sorella intesa come suora,
ovviamente,
eh?
Ovviamente.
Suora, la padella!
No, quella è un'altra citazione.
Amici miei.
C'è Pasquale al telefono. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Non se ne salva nessuno di questo.
Mannaggia.
Giusto, sterminiamoli.
No.
A Sparta facevano bene a mettere i neonati, dove li medico sulla rupe lì, come si chiamava, eh? E chi sopravviveva?
No. Dai, io sono calabrese, sono da 40 anni a Milano. Faccio l'addetto, guardi, faccio il capocantiere per una società edile, no? Quando mi propongono di assumere qualche ragazzo, è messo in prova. Ma cos'è? Ma io a 13 anni mi venivano fuori le scintille sotto i piedi.
Sto trattenendo Barbara Sala, tra poco la libero, ma sono d'accordo con lei. Cioè, non è che. Ma viva Dio che a 13 anni oggi i ragazzi non sanno lavorare.
Non facciamo il paragone con voi, no, che a 7 so anni prima lavoravate, basta.
No, va bene. Prima, non so chi, un altro collega ha detto: ma non è che anche noi eravamo così a 20 anni?
L'ho detto
io. Mi sento offeso. Mi sento
ti
offeso.
Ti senti offeso?
Ma addirittura.
Ma di tutto perché, sì, ma perché io ho 14-15 anni. Ma io già avevo 7-8 ragazze in giro, sì. ero qualcosa di straordinario. Ma queste cosa fanno? Sono bravi soltanto col cellulare.
Vabbè, mi ma sembra un po' riduttivo e un po' superficiale la tua analisi. La domanda mia, mi spiace che ti abbia offeso, però la domanda mia è più che legittima. Magari a 20 anni, quando siamo arrivati anche noi a lavorare, mi spiace se tu hai iniziato a lavorare a 13 anni, mi spiace veramente, perché secondo me nel nostro paese neanche 40 anni fa un ragazzino di 13 anni avrebbe dovuto lavorare, avrebbe dovuto occuparsi di altro. Detto questo,
lavorare, però ho imparato un mestiere, capisci? Cioè, voglio dire,
sì, non sto discutendo che tu abbia imparato un mestiere, sto dicendo che in un paese civile a 13 anni, anche 30 anni fa, a 13 anni non si va a lavorare, a 13 anni si va a scuola, a 13 anni si prende il pomeriggio la bicicletta e si va al campo a giocare a calcio. C'è
ma
tempo.
Io facevo tutto questo.
Mi
io
fa piacere, sei un supereroe. Detto questo, ripeto, sono dispiaciuta che la mia domanda all'ascoltatrice di prima
dai,
ti abbia
offeso. Sta scherzando, dai, sono
in ogni caso, secondo me ci può stare che tu arrivi in un posto di lavoro a 20 anni e vieni anche tu percepito come uno sbruffone.
Ma almeno tu dici questi ragazzi arrivano così, ma imparano poi almeno?
Ma cosa imparano? Ma cosa? Questo è il problema. Ma gli spieghi una cosa 60.000 volte, sì. Ma non esiste. Ma non
ok,
esiste.
Allora aspetti, fermo e dobbiamo andare in pubblicità. Allora assumete persone più grandi, quindi.
Ma siamo tutti grandi, dai 40 in
sì, vabbè, ci ha risposto, va bene. Ragazzi, sentiamo anche le altre campane, perché mi dispiace
cosa
che sia
poi
così.
I 40-50 anni non trovano lavoro a sentire queste telefonate, è impossibile, assumiamo solo loro perché i più giovani sono incapaci. Qualcosa non torna.
RTL 102.5, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e ti segue ovunque, in streaming con RTL 102.5 Play.
Si chiama così Euforia, la nuova di Annalisa, 6 e 25 minuti, la stiamo imparando a conoscere su RTL 102.5, quando siamo pronti per tornare al telefono a chiacchierare di giovani sul posto di lavoro, sul vostro posto di lavoro, se siete un ragazzo oppure se siete un signore o una signora un po' più grandi, ci raccontate com'è questo rapporto, se è vero che questi giovani della generazione Z sono così arroganti, magari anche un po' preparati o forse manco quello. Francesco, buongiorno.
Ciao, buongiorno, chiamo dalla provincia di Milano nel bellissimo paese che si chiama Mediglia.
Come
buongiorno
no?
A tutti.
Mediglia,
buongiorno.
È famosa per che cosa? C'è un inceneritore, cosa c'è a Mediglia?
Mediglia, Mediglia è un bellissimo paese, abbiamo un polifunzionale che propone diversi eventi, abbiamo fatto un sacco di eventi e continuiamo a farli durante l'anno. E quindi è un paese bellissimo vicino a Milano, e quindi venite ad abitarci.
Momento prologo.
Barbara, no, avrei fatto la madrina qualche serata, sarei uscita da qualche torta.
No, non lo so, ricordo Mediglia per un
perché
motivo.
Perché erano Ceuta e Mediglia, no? No, non
no, è no quella è un'altra cosa.
No, Mediglia, guardate, noi l'anno scorso abbiamo fatto l'albero di Natale con i trattori tra i più grandi mai realizzati.
Me lo ricordo, sbagliavo, chiusa parentesi, ti chiedo scusa Andrea.
Ma tu eri quella sul calendario dei trattori, quella sul
famoso calendario di Mediglia.
Allora, raccontaci. Mediglia.
Allora, guardate, io ho 45 anni e sono in proprio da quando ne avevo 25, quindi da 20 anni. Sono un autotrasportatore e ai tempi, quindi 20 anni fa, ero tra i più giovani. Oggi purtroppo mi duole constatare che sono ancora tra i più giovani. Allora, facendo questa analisi, al di là di dire probabilmente, facilmente, che i ragazzi sono fannulloni eccetera, però voglio fare due considerazioni. La prima è riferita ai genitori, quale io sono, che probabilmente è un po' anche colpa nostra, perché facciamo mancare la fame ai nostri figli. Perché io mi ricordo a 20 anni avevo fame, avevo voglia di guadagnarmi l'indipendenza, diciamo. E questo probabilmente manca un po', perché io vedo I nostri figli forse sono un po' troppo comodi.
Ma come si comporta quando ti relazioni, perché ti sarà capitato magari di lavorare con qualcuno più giovane, come si comportano?
E qua sì, allora il problema è che i sacrifici non hanno,
dai, non conoscono, no, i sacrifici.
Fanno, faticano ad avere i sacrifici. E l'altra cosa che volevo sottolineare, che secondo me sarebbe utile, è ripristinare la leva.
Ma oh, signore!
Mi chiamate Salvini un attimo.
Grazie. Francesco, stai lì, fermati, ok? Perché c'è collegato con noi Andrea, che ha 22 anni. Andrea, buongiorno, sfaticato che
buongiorno
non sei altro. È vero?
Buongiorno a tutti.
Cosa dice Andrea?
Pronto?
Mi senti Andrea?
Sì, mi sentite?
Vai, allora, come rispondi a Francesco?
Buongiorno.
Hai sentito?
Sì, io ho 22 anni, sono una ragazza, faccio l'elettricista. E io faccio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ordini nuovi e vado a lavorare a Milano. Quindi i sacrifici sono cosa sono. E io posso dire che i miei genitori, fin da quando sono piccola, mi hanno sempre insegnato il rispetto e i sacrifici. Nonostante io magari avessi avuto la possibilità di qualsiasi cosa, mi hanno sempre fatto capire che comunque la cosa giusta era avere la propria indipendenza, anche se hai la possibilità di avercelo comodo.
Però tu hai dei colleghi della tua età che reputi comunque arroganti?
Io lavoro solo con un collega un anno in più di me, siamo due ragazzi di 22 e 23 anni. Andiamo in giro da soli, facciamo manutenzione agli impianti fotovoltaici, abbiamo grosse responsabilità e secondo me tutto sta prima di tutto nella predisposizione che uno ha nel mettersi in gioco. Seconda cosa, a parer mio, l'arroganza di un ragazzo di 20 anni è data anche dall'ambiente esterno, nel senso, come l'ascoltatore di prima che dice, io quando ho ragazzini di 20 anni che vengono a lavorare e faccio il manovale e non sanno fare niente, nessuno o poche persone hanno la pazienza magari di mettersi lì e spiegarti.
Sai che su questa cosa sono d'accordo, prima purtroppo ero lanciata con altre cose sull'ascoltatore, però ho notato anch'io questa frase, no? Gli spieghi le cose 60.000 volte e non capiscono. Mi veniva quasi da dire, si vede che gliela spieghi per 60.000 volte male, no?
No, evidentemente quando uno arriva in azienda il mestiere lo deve imparare, non lo sa già, quindi ci vuole la pazienza dei colleghi. Se l'azienda non prevede una formazione fatta bene con qualcuno che si occupa di insegnarti il mestiere, punto. Gli altri colleghi devono essere pazienti.
Però sai, questa cosa c'è sempre stata. Adesso si ragiona un po' sull'atteggiamento, no? Su questa sbruffonaggine che i boomer sostengono i più giovani abbiano. E noi stiamo capendo che forse non è così.
Grazie a entrambi per aver chiamato. A proposito di confronto, ecco, questo secondo noi ha dimostrato che non c'è la fazione di i ragazzi sono tutti sbogliati, i ragazzi sono tutti bravi. Tra poco ancora voi.
Dopo i raid contro le postazioni dei ribelli Houthi condotti dall'Alleanza Internazionale, a capo di cui ci sono Stati Uniti e Gran Bretagna, i miliziani minacciano vendetta. Pagherete un prezzo pesante per questa aggressione. Preoccupazione è stata espressa dall'Arabia Saudita, no, che chiede di evitare un'escalation. I fondi stanziati dal Congresso americano sono finiti e l'assistenza degli Stati Uniti nella guerra contro la Russia si è interrotta. Lo ha detto ieri il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale USA John Kirby a Washington. Continuano comunque i negoziati tra democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti militari. Non ce l'ha fatta la donna di 65 anni accoltellata dal marito in un appartamento nel quartiere di Borgo Filadelfia a Torino. È morta ieri sera all'ospedale delle Molinette, dove era ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime per le ferite inferte dall'uomo, 70 anni, arrestato subito dopo dalla polizia. Infine il calcio, la Juventus ha battuto ieri sera per 4-0 il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia. È tutto.
Attuale. Pop. Virale. Alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Poi non te l'ho chiesto se era un sorriso o un coltello. Tu volevi salire, io volevo parlarti all'orecchio. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi solo per restare ancora un po'. Mi saluti, sta arrivando Firenze 21, 4 minuti e ricomincia il futuro. Sono stato un po' solo, ho perso il tuo numero solo per dirtelo che l'anno passato è stato uno schifo e ancora qui campo. Io volevo solo
tuoi passi lenti, carezze sulle pozzanghere. Come due carri armati, sono amanti violenti, numeri sulle pagine.
Album Relax, arriva la nuova canzone di Calcutta, si intitola Giro con te, su RTL 102.5, tra le nostre new hit, quindi tra le novità che ascoltate in queste ore, in questi giorni. E tra l'altro, se ci state seguendo in radiovisione, canale 36, oppure in streaming sulla nostra app, avete visto il videoclip girato niente po' di meno che da Luis Sal. Anche Luis Sal si era preso un periodo, insomma, non l'abbiamo visto per un po' dopo quel litigio che c'era stato con Fedez, adesso non ci torniamo. Entrambi, quindi anche Calcutta, si era preso un po' di tempo per scrivere, insomma, sono tornati e ci fa molto piacere. Allora, sono le 6.36, continuiamo un po' a litigare, abbiamo qualcuno con cui discutere?
C'è Michele che è arrivato, arriva in diretta con noi, ce l'ha con Barbara, con una frase che ha detto prima e soprattutto
sa cosa rischia?
Con un'esperienza. Michele, buongiorno.
Buongiorno.
Vai.
Tanto è anche mia.
Bravo, grazie.
E mi congratulo con voi, siete unici.
Sei umano, grazie. Grazie.
Vai con la stoccata, Michele, vai, Michele, attacca.
Quanti anni hai, Michele? Aspetta, quanti anni hai?
Ne ho 64.
Ok.
Ti posso
oggi
dire
ci sta, è importante sapere l'età.
Di questo parliamo.
Di questo parliamo.
Ti posso dire che a 14 anni, nella mia epoca, già avevamo il libretto di lavoro per poter lavorare all'uscita della terza media. Però attenzione, io concordo sì. In tutto con voi, perché secondo me i giovani di oggi fanno tantissimi sacrifici, non tutti, ma succede sempre così. Se qualcuno non apprende, non è sempre colpa di chi non impara, ma soprattutto di chi
insegna.
Deve imparare.
Ah no, di chi deve
imparare. Sì, perché cioè, è come spiegare una cosa a qualcuno. Non è colpa di chi non capisce, ma è colpa di chi sta comunicando.
Ah, quindi...
Vabbè, c'è un concorso di colpa.
C'è un concorso di colpa.
Ma la domanda, tu hai dei figli, Michele?
Secondo me sei una brava a comunicare, modifica
e l'altro impara, perfetto. Ti rifaccio la domanda e forse non mi hai sentito. Hai dei figli, Michele?
Sì, ne ho due.
E che quanti anni hanno?
27 e 30.
Perfetto. Tu quando i tuoi figli avevano 14 anni, come quando hai iniziato tu, li hai mandati a lavorare? Io immagino di no.
No, è l'epoca, è diversa.
Eccolo qua.
No, ma era solo per rispondere a Barbara. Ma io a Barbara, cioè io l'ammiro tantissimo, no, non solo lei, però soprattutto lei.
Soprattutto lei.
Cattarsi okay.
Senti, tu Michele, di cosa ti occupi? Cosa fai?
Faccio l'autista.
Ok, perfetto. Anche tu ti sei trovato a lavorare con colleghi giovani, insomma, e a notare che...
Ma non... sì. Ammetto i miei errori di una volta e poi soprattutto io ritengo che siamo responsabili non di tutti i mali di adesso, ma la nostra generazione ha tantissime colpe, tantissimo da farsi perdonare dalle nuove generazioni, ma tanto.
Su questo con me sfondi una porta aperta, perché il mondo, tanti diciamo così ambiti, il mondo del lavoro è uno di questi, sono stati rovinati da un sistema e quindi da vecchie generazioni o anche dalla generazione attuale, e i giovani ne pagano le conseguenze.
Vecchi modi di fare,
vecchi sistemi, pensiamo anche soltanto alle pensioni, voglio dire. Adesso il discorso sarebbe molto ampio, hai ragione, abbiamo apparecchiato un mondo per la Gen Z che non è per niente facile.
Grazie Michele, un abbraccio. Tra poco continuiamo a parlare insieme a voi allo 02 25 15 15. Gaetano è già pronto, continuiamo a capire se abbia senso fare questo confronto, questo scontro, giovani meno giovani oppure no. Adesso Bastiglia. Walking out into the dark, cutting out a different path, led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground in matters of the heart. The night was all you had. You ran into the night from all you had. Found yourself a path upon the ground. You ran into the night, you can't be found. But
sky, why to see where it would fall? Oh, will you come down at all? If you had your gun, would you shoot it at the sky? Why to see where your bullet would fall? Oh, will you come down at all?
Palmer, Bastiglio, 6 e 42 minuti, siete su RTL 102.5, una canzone che a me Santarelli riporta al liceo tendenzialmente, noi che siamo della generazione Z, Barbara Sala cosa riporta?
No, a me riporta alle scuole medie, quando, no ragazzi, dici? Anni 90, inizio anni 90.
È la canzone del 2013.
Twin Peaks.
C'è dell'ignoranza grassissima proprio in questa.
È perché non siamo
studio.
Al tuo livello.
Infatti, questo è lo scontro tra generazioni, perché il vostro riferimento è giustamente la canzone che è del 2013, abbiamo detto. A me invece riporta alla mente Laura Palmer, che divenne un fenomeno credo inizio anni 90 grazie alla serie televisiva Twin Peaks di chi era il regista?
David Lynch.
Oh signore, lo sa. E chi ha ucciso Laura Palmer era il sottotitolo di Twin Peaks. Storia incredibile, serie TV che ha innanzitutto fatto conoscere anche in Italia il cinema poi di David Lynch, che era molto strano, e che poi ha cambiato completamente la serialità televisiva. Noi che eravamo perché? Abituati alle repliche di Happy Days, a Beverly Hills e a tutte quelle cose.
Non solo, è stata anche la prima serie che ha sdoganato l'impiego di grandi registi, autori, nella serialità televisiva.
Leo Manuel, volete aggiungere qualcosa anche voi su una cosa che non ci frega nulla?
Ma ragazzi, abbiamo fatto cultura. No, invece abbiamo fatto cultura e abbiamo dimostrato.
No, avete detto due robe che vi ricordavate sulla serie per far vedere che siete gente di cultura. Bravi, siete molto intelligenti.
Ah, mamma mia.
Gaetano, dammi una mano tu, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno. RTL 102 anche mio, chiamo da Napoli.
A posto.
Grazie, c'era poi un 5. Allora Gaetano, che lavoro fai?
Allora, io lavoro nel settore navale, metalmeccanico praticamente.
No, no, non voglio il momento meccanico.
Sarebbe interessante fargli delle domande, ma non le facciamo oggi. Okay. Ti chiediamo solo, hai dei colleghi giovani?
Sì, ne abbiamo tantissimi e sinceramente proprio, cioè sono tutti molto attenti al lavoro, anzi fanno anche delle cose perché il nostro comunque è anche un po' un lavoro più manuale, nel senso non c'è molta la tecnologia, visto che si tratta di riparazioni. Quindi praticamente loro ti aiutano tantissimo nel trasporto di delle cose, sai, attrezzature in generale.
Allora, diciamo che secondo me nel tuo tipo di lavoro, proprio per un discorso fisico, come dicevi tu, i giovani sono una manna dal cielo, perché per quanto voglio dire l'esperienza in tutti gli ambiti lavorativi sia importantissima, in un lavoro fisico un uomo, perché schiaccia i tasti con la guancia? Cosa stai facendo Gaetano?
Stai attento a sto telefono.
Cioè, è chiaro che la forza fisica di un ventenne che solleva cose non è paragonabile a quella di un cinquantenne che magari dopo 30 anni di sollevamenti ha già un paio di ernie di scali.
Comunque tutto ciò per dire, Gaetano, ti colleghi giovani che hai, sono bravi, sono arroganti, imparano in fretta?
Allora no, non sono né arroganti, fanno le cose dei giovani che tutti farebbero oggigiorno, anche se avessi 20 anni, mi comporterei come loro. Quindi voglio dire, cioè magari stanno un po' in più con il telefonino e tu li richiami, loro cioè sono cose normali. Poi voglio dire una cosa, io ho una figlia che intende che praticamente già lavora, no? Quindi sta nel mondo del lavoro. Ma voglio dire, ma se tutti invece di sottopagare questi giovani, ma quello è il discorso, perché praticamente io ho sentito quell'edile che ha 13 anni, lui, beate lui, i giovani d'oggigiorno sono intelligenti perché a 13 anni vanno a scuola, arrivano alle superiori e si prendono anche una laurea.
Giusto, Gaetano, nulla da dire su questo, il tema dei salari, adesso stiamo ridendo stamattina, è serio. Intanto grazie per averci chiamato e un abbraccio.
Sono quasi 60, ciao.
Chiudiamo così, perfetto.
Era interessante sapere anche questo. Un po' di messaggi che sono arrivati? 378-378-1025. Allora, ce n'è uno con una sfilza di insulti, adesso l'ho perso.
Benissimo.
Ah, eccolo qua, i ragazzi d'oggi sanno solo essere superficiali, arroganti, indisponenti, intolleranti e maleducati. Così.
Mamma mia.
Qualcos'altro?
Però
assenteisti.
Hanno anche dei difetti. Sei 46 minuti, diteci come sta andando sul vostro posto di lavoro, se siete un ragazzo giovane, una ragazza giovane, oppure qualcuno che si deve confrontare con la generazione Z. A tra poco.
You've got me back into your face.
Dopo i raid contro le postazioni dei ribelli Houthi condotti dall'Alleanza Internazionale, a capo di cui ci sono Stati Uniti e Gran Bretagna, i miliziani minacciano vendetta. Pagherete un prezzo pesante per questa aggressione. Preoccupazione è stata espressa dall'Arabia Saudita, che chiede di evitare un'escalation.
Torniamo in Italia. A pochi giorni dalla scadenza per la consegna dei simboli da presentare per le elezioni regionali, e braccio di ferro nel centrodestra, soprattutto sulla Sardegna, al voto il 25 febbraio, dove la Lega spinge per riconfermare il presidente uscente Christian Solinas, mentre Fratelli d'Italia ha scelto già Paolo Truzzu. Ieri doppio incontro tra la presidente del Consiglio Meloni insieme a Salvini e Tajani.
Il governo sul dossier dell'ex Silva è al lavoro per arrivare ad un accordo per un divorzio consensuale con ArcelorMittal ed evitare un lungo contenzioso legale. Lo hanno detto, secondo quanto riportano alcune fonti sindacali, gli esponenti di governo al tavolo di confronto sull'ex Silva a Palazzo Chigi. Entro mercoledì la decisione definitiva del governo.
6:50 minuti, non stop news, ci siete voi allo 02 25 15 15 a chiacchierare con noi di giovani sul posto di lavoro. È vero, come hanno detto tanti ascoltatori, come stanno scrivendo, che il giovane della generazione Z che arriva, magari dopo aver studiato, dopo aver preso più lauree, eccetera, arriva sul posto di lavoro ed è arrogante. Dall'altro lato però magari c'è una mancanza di umiltà, io mi sento di dire, da parte di chi è ancora che è più grande, chi sta lavorando e non accetta il fatto che magari una persona giovane appena arrivata possa essere un po' più preparata su alcune cose, perché magari è più aggiornato, perché ha studiato delle cose che lui non ha mai nemmeno visto da lontano. E allora questo scontro stiamo cercando di portarlo in onda per capire se possiamo trarne qualcosa di positivo.
Beh, il professor Crepé
ha sbagliato sera, professore. Ha sbagliato sera. Ci vediamo il mese prossimo.
L'avete seguito il primo appuntamento del professor Crepé, bellissimo, all'interno della suite 102.5. Recuperatelo se l'avete perso sulla nostra app.
C'è Omar al telefono, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Omar, da dove? Asti, 35 anni.
Da dove, da dove?
Asti.
Asti. Asti. Perfetto, cosa fai?
Adesso sono un autotrasportatore per necessità, perché non volevo salirci, ma purtroppo le spese con due figli sono abnormi e mi tocca. Mi tocca. Ho provato a starci alla larga, ma ci sono finiti.
Dici la tua sulla discussione di oggi.
Niente, io esco dall'epoca giovane, io adesso sono un po' meno giovane, qualche luna ce l'ho, lavoro da quando ho 18 anni. E sono passato nella fase sbruffone, non sbruffone, le ho sentite di tutti i colori. Diciamo che è un po' il modo di provare a entrare nel mondo del lavoro, perché purtroppo, come per l'insegnamento dei figli, come per tutto, non c'è più tempo. Non abbiamo tempo di insegnare ai figli, non abbiamo tempo di insegnare ai colleghi, né assunti. Però quando qualcuno prova, magari in maniera sbagliata, però non avendo nessuno che ti spiega come, uno prova, cerca di muovere i passi e magari riesci a fare un qualcosa. Quindi se riesci, se sbruffone e arrogante, ti imponi. Se non riesci, che magari è un carattere un po' più pacato e vieni preso per quello che dorme, non mantenuto dai genitori, poi ognuno ha proprio un ignolo preferito. Sono passato anche in una grossa azienda con tantissimi colleghi e ne senti veramente di ogni.
No, non l'ho mai, lo sappiamo, anche perché insomma l'abbiamo sentito al telefono questa mattina, ma in generale insomma per esperienza. Una domanda prima di salutarti, Omar: quando tu hai iniziato a lavorare a 18 anni, sentivi in qualche modo che rispetto a tuoi colleghi, non dico anziani, ma più grandi di te, qualche cosa tu in più di loro su alcuni ambiti magari la sapevi? Cioè eri all'inizio, è vero, dovevi ancora imparare, però su qualcosa eri preparato nonostante la tua giovane età?
Su qualcosa ero preparato, tantissime cose no, però con dei colleghi non ho mai avuto nessun tipo di problema, con altri c'è lo scontro pazzesco, cioè ti mettono proprio in croce per ogni virgola. Quindi dipende anche tanto da chi incontri nel tuo percorso
lavorativo. Ma lì
forse
è più un discorso anche caratteriale che non generazionale, no?
Certo.
Però, è chiaro, certo, che l'età
l'età conta, certo, assolutamente.
Omar, grazie mille per aver chiamato, un abbraccio e buon lavoro.
Mordente. Niente, grazie a tutti, un buon lavoro.
Ciao, posso leggervi un messaggio? Allora, ritengo che 6 mesi di servizio civile, 3 di addestramento formale per imparare a obbedire e 3 operativi servirebbero soprattutto per abituare i giovani alla realtà.
E anche 2 settimane
Lucio
nella giungla di abbandono.
come Gianni Savastano che viene mandato in Honduras come apprendistato culturale,
possibilmente buttati in mare, vediamo.
Guarda,
se sapete nuotare.
Lucio, facciamo una cosa, vieni a casa mia un paio di giorni e vediamo già cosa riesci a fare. Almeno ti chiedo questo: mettere in ordine la cameretta, poi ragioniamo sui 6 mesi di servizio civile e tutti gli addestramenti,
e poi se fai un po' di leva impari a utilizzare anche le armi, così se succedono delle cose
a Capodanno torna utile.
No, no. Esatto. Nonostante questo, nonostante
non è per
questo,
quello?
Per pietà,
salutiamo il 30 secondi solo per salutare Andrea. Dai, buongiorno Andrea.
Da, buongiorno, Andrea, classe 95, 28 anni.
Vai.
Allora, io sono millennials e quindi faccio un po' da ponte tra quelli che sono i baby boomers e la Gen Z. I miei colleghi per la maggiore sono appunto baby boomers e ho a che fare, lavorando in un'agenzia per il lavoro, con diverse realtà. E quello che non si, ogni volta c'è questo confronto, il classico stereotipo che i ragazzi non vogliono lavorare e quant'altro, però non si tiene mai conto del fatto che questa nuova generazione ha a che fare con vari fattori negativi, prima di tutto una classe sociale che ti porta a sapere che avrai uno stipendio, un salario che non è adeguato a quelle che sono le nuove
esigenze.
Quello
che dicevamo prima, cioè qui sappiamo, abbiamo questi ragazzi che iniziano uno stage, un apprendistato, chiamalo come vuoi, non si sa dove porta e poi non si ha la certezza di una carriera e di uno stipendio.
Uno
e
dice se le premesse sono quelle, certo, e poi è chiaro. Andrea, dobbiamo salutarci, un abbraccio e grazie per aver chiamato.
Ok, ciao.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
restare in tema boomers, questa era la sigla dei cosa, dei bellissimi di Rete 4, no? Che a una certa ora arrivava questo suono e si capiva che iniziava uno di quei film, credo ormai a metà serata. Jerry Rafferty, Baker Street, RTL 102.5, si chiude la linea diretta di Non Stop News, adesso ultime notizie, traffico e... Lavoratori!
No, mi dissocio.
Abbiamo parlato in linea diretta di lavoratori giovani, lavoratori meno giovani, esperienza, arroganza, e quindi ci stava bene. E vedo che vedi la solita strafottenza, vedi il giovane cosa fa? Sbruffone.
Zero riconoscenza per la sala che ci ha raccolto dalla strada e ci ha insegnato
cosa c'è.
Niente. Non avete imparato nulla.
Poi è colpa nostra. Vabbè, tra poco arriva Davide Giacalone che qualcosa prova a farcela capire, magari in rassegna stampa. State con noi.
Concepisco la domenica come giornata speciale, anzi di solito peggiorano le mie condizioni umorali. Ho gli amici che mi scrivono, se sei da solo e non sai ancora dove andare, noi ti aspettiamo per cena, io vorrei poterti portare. C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti ma può fare, e se ho provato davvero, 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 davvero provato, ma non si può fare, voglio comprarti un leone, ma non si può fare, o non morire d'amore, ma non si può fare, volevo farlo davvero, 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 davvero provato, ma non si può fare, adesso dove sei? A cena con gli dèi, cosa racconterai? Se ascolto musica celebre, io non mi sento mai solo. La solitudine spreca il tempo di una persona normale. Io sottomesso al regime, mi sposto verso il confine. Se cado dentro le spine, se salto sopra le mine. Non mi venire a cercare, c'è sempre quel piccolo particolare. Cosa racconterai per parlare un po' di noi?
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta. Non per compiacere, ma per capire. Non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Eccoci qui pronti alle 7.10 anche di questo venerdì mattina 12 gennaio per entrare in edicola, e la rassegna stampa arriva con Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
Davide, andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Stamattina parliamo di automobili, di produzione di automobili. Il nostro paese, insomma, ha una storia importante in questo settore, o forse ce l'aveva. L'apertura del Sole è questa: auto Cina, non più Italia, Cina leader. Con 30 milioni parliamo di industria, con un export di 4,9 milioni di autoveicoli, ha superato anche il Giappone, che comunque sapevamo essere ancora mercato importante in questo senso. Le vetture cinesi hanno sostituito quelle europee nel mercato russo. Focus a proposito di come sono cambiati gli equilibri da qualche anno a questa parte. Davide, il tuo commento.
Allora,
Togliamo da mezzo del ragionamento il mercato russo, perché quello è un'ovvia conseguenza della guerra criminale avviata da Putin in Ucraina e del fatto che fra dispotismi si capiscono e quindi hanno mantenuto comunicazione dei mercati, ma diciamo così, non è poi così rilevante. La cosa importante è che il mercato cinese delle auto e dell'auto elettrica cresce nel mondo. Come fanno? Qual è la ragione? Beh, intanto perché i cinesi lavorano in dumping, vendono in dumping, cioè praticano per le auto vendute all'estero un prezzo più basso rispetto a quello che praticano al loro stesso mercato interno. E lo fanno per conquistare mercato, lo fanno esattamente per ottenere quel risultato. Ora, quindi cosa si fa? Si mettono i dazi, cioè si mettono delle tasse che fanno sì che compensino il dumping, cioè tu fai lo sconto del 10%, molto bene, allora io ti metto una tassa dell'11% in più e così il tuo sconto va a farsi benedire. Sì, questo può essere, è uno degli strumenti, però bisogna sempre ricordarsi che quando usi questo strumento la fai pagare al tuo consumatore. È vero che fermi l'espansione cinese, però chi paga è il tuo consumatore. Del resto il tuo consumatore, io che compro l'auto, mi regolo secondo il mio interesse personale, non è mica un fatto sociale comprare la macchina, quindi la vettura. Quindi la mia convenienza personale è comprare una macchina che in qualche modo a parità di qualità e di performance mi offra un prezzo più basso. Ma l'altra possibilità, che mi sembra molto più attraente, è quella di dire: io che sono la parte più ricca del mondo, noi siamo più ricchi dei cinesi, siamo più evoluti dei cinesi, abbiamo un mercato che funziona meglio, abbiamo produttori che funzionano meglio, io non commetto l'errore di proteggere il vecchio mercato per evitare che un nuovo competitore, nuovo la Cina nel senso delle auto, di quella BID con quelle auto elettriche, riesca ad allargarsi sul mercato, perché se io proteggo il passato sto regalando il futuro al competitore, magari ti rallento per 3, 4, 5 anni, ma poi la sorte è segnata, il mercato sarà tutto tuo, perché io faccio il contrario. Cerco di sviluppare nella mia parte del mondo, che è più ricca, più evoluta, più colta, cerco di sviluppare la tecnologia che immagino essere vincente. Poi le scommesse sul futuro sono sempre scommesse, che immagino essere vincente. Quindi, per esempio, mi concentro sulla tecnologia delle batterie, perché è tutto lì. Quando avrò una macchina elettrica capace di ricaricarsi in 10 minuti e di fare 1000 chilometri, la partita è chiusa, cioè al benzinaio non si ferma più nessuno, si va a ricaricare la macchina. Ma ci sono io a quel livello? No, non ci sono ancora, e quindi quella è la corsa che riguarda il futuro. Quindi stiamo molto attenti a lavorare sempre solo e soltanto sulla pulsione di giornata, perché rende più poveri nel futuro. E del resto, se i cinesi oggi ottengono questo risultato è perché 20 anni fa hanno scommesso molto sulla tecnologia del motore elettrico, quando quasi faceva gli scettici, e adesso te compri la macchina cinese.
7:14 minuti, tra poco ci spostiamo in Medio Oriente, prima la viabilità. 15 minuti, ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Israele accusato di genocidio, iniziato alla Corte Internazionale dell'AIA il processo per genocidio contro Israele. L'attacco di Hamas non giustifica fame e distruzione, questa è l'accusa mossa dal Sudafrica. Sulla prima pagina del Messaggero, Israele alla sbarra all'AIA, Tel Aviv replica, è come il caso Dreyfus. E invece sul giornale, questo titolo di apertura, processo alle vittime. L'ONU accusa Israele, l'Occidente si suicida e porta alla sbarra per genocidio l'unico paese libero del Medio Oriente. Dopo le stragi di Hamas, un altro scempio.
Allora, nell'ordine e con calma, l'ONU non accusa nessuno. Il tribunale, la Corte di Giustizia che ha sede all'AIA, nasce nel 1945 nell'ambito dell'ONU e serve a dirimere i contrasti fra gli stati che si riconoscono all'ONU e che accettano la giurisdizione della Corte di Giustizia dell'AIA. Quindi è il Sudafrica che ha mosso l'accusa a Israele, non l'ONU, primo. Secondo, Israele fa benissimo, non ha reagito come reagisce un dittatore come Putin, uno stato dispotico, non dice io non riconosco l'AIA, chi se ne frega. Israele accetta la giurisdizione e va in aula a difendersi, e fa bene. Terzo, stiamo attenti invece, fa male a evocare il caso Dreyfus. Il caso Dreyfus è militare francese, il caso si risolse poi alla fine, ai primi anni del Novecento, accusato di spionaggio a favore dei tedeschi, era totalmente innocente, però quel processo in Francia fece epoca perché era chiaramente indirizzato da antisemitismo, cioè ce l'avevano con Dreyfus perché era ebreo, e provocò Émile Zola, il suo famoso j'accuse, io vi accuso di questa cosa. Però insomma, quella è una storia, non è che tutto quello che riguarda Israele può essere denominato antisemitismo, quindi non è quello il punto. La faccenda è che l'attacco terroristico portato a Israele è un attacco terroristico mirato di Hamas, sono terroristi al soldo degli iraniani, e quella è una reazione, perché la sicurezza di Israele dovrebbe essere, e questa sì, garantita anche dall'ONU. E questo sarà il tema del processo. Naturalmente nel processo si discuteranno, suppongo, i limiti e diciamo la proporzione della reazione, ma nessuno potrà mettere in discussione quanto sia giustificata e giusta la reazione, perché innescata da terroristi al soldo dell'Iran.
Davide, abbiamo bisogno che ci spieghi che cosa è successo nelle ultime ore, perché in molti questa mattina si sono svegliati ascoltando e leggendo questa notizia che arriva dallo Yemen. Siamo solo prima della stampa. USA e UK, attacco agli Houthi. Cominciano i raid aerei di Washington e Londra contro i terroristi nello Yemen. Anche le navi dell'Europa nel Mar Rosso per evitare l'escalation. La Corte dell'AIA processa Israele. Che cosa sta accadendo e perché?
Allora, è molto legato a quello che stavamo appunto dicendo a proposito di Israele, perché Houthi è un gruppo terroristico yemenita, sciita, anche quelli al soldo dell'Iran, però diciamo nel caos del luogo non mancano anche elementi sunniti che fanno parte di questo gruppo terrorista. E lavorando, il Mar Rosso è un pezzo importantissimo del commercio internazionale, serve per portare le merci dalla Asia verso l'Europa senza dover circunnavigare tutta l'Africa, quindi si entra dentro lo stretto che divide l'Arabia dall'Africa, si sale su per il Mar Rosso e poi sopra c'è Suez, qualcuno ne avrà sentito parlare, tra l'altro è stato riallargato da imprese italiane, e con quello si sbuca nel Mediterraneo. Sotto, come c'è Suez sopra, sotto non c'è un istmo, non è stato necessario scavare, ma c'è uno stretto. Lì agiscono i terroristi yemeniti. Lo spazio è molto piccolo di mare e hanno cominciato a sparare su quelli che passano. Perché sparano? Hanno una motivazione ideale? No, perché li paga l'Iran per sparare. Cioè, c'è poco perché ce l'hanno con Israele, perché lanciano missili su Israele. E questo dimostra quanto è chiaro a chiunque si occupi di queste cose. Se non vuoi la guerra, devi usare la deterrenza. La deterrenza non si fa con le prediche o con le filastrocche, ma si fa con la presenza armata, che sconsigli fortemente chiunque dal mettersi sulla strada di sparare dei missili sulle navi commerciali che passano per bloccare i traffici internazionali. Quindi stanotte, ma già nei giorni precedenti per la verità, erano già intervenuti armate occidentali. Stanotte è stata la volta di Stati Uniti e Regno Unito, che hanno colpito quanti si indirizzano a fermare il traffico internazionale di merci, che se no crea un problema per tutti e crea un problema anche per noi italiani. Le cose sono molto legate. Nessuno pensi di poter concedere spazio all'Iran e alla Russia in qualche pezzettino di terra e poi dire tanto i miei commerci sono salvi. No, ti stai fottendo con le tue mani. Deve essere chiaro ai terroristi che non possono farsi avanti, altrimenti hai perso.
7:21 minuti, diamo uno sguardo ai titoli sportivi. La Gazzetta, Maxi Juve, altra goleada in Coppa e semifinale. E poi di spalla, Eriksson, shock, il dramma del tecnico, lotto col cancro, mi resta solo un anno di vita. Ancora il Corriere dello Sport, l'Italia di Max, la Juve travolge il Frosinone 4-0 e resta in corsa per due trofei. In taglio più basso, festa Lazio, da un lato Sarri lo specialista dei derby, dall'altro lato invece guai Roma, Dybala stop, salta anche il Milan. Grazie Davide Giacalone, ci ritroviamo ovviamente domani con una nuova rassegna stampa, buon lavoro.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
RTL 102.5, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e ti segue ovunque, in streaming con RTL 102.5 Play.
Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato nella notte attacchi contro postazioni dei ribelli Houthi in Yemen dopo le incursioni che i miliziani avevano realizzato nelle scorse settimane nel Mar Rosso, intralciando il commercio internazionale. Lo stesso presidente americano Biden ha spiegato in una nota che gli attacchi sono stati realizzati col supporto di Australia, Bahrain, Canada e Olanda.
Dopo i raid condotti dall'Alleanza Internazionale, i miliziani minacciano vendetta. Pagherete un prezzo pesante per questa aggressione. Preoccupazione è stata espressa dall'Arabia Saudita, che chiede di evitare un'escalation.
I fondi stanziati dal Congresso americano sono finiti, l'assistenza degli Stati Uniti alla guerra ucraina contro la Russia si è interrotta, lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era in missione nei paesi baltici. A Washington continuano comunque i negoziati tra democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti militari.
Torniamo in Italia. A pochi giorni dalla scadenza per la consegna dei simboli da presentare per le elezioni regionali e braccio di ferro nel centrodestra, soprattutto sulla Sardegna, al voto il 25 febbraio, dove la Lega spinge per il bis di Solinas, mentre Fratelli d'Italia ha scelto già Truzzo. Ieri doppio incontro tra la presidente del Consiglio Meloni, Salvini e Tajani.
Non ce l'ha fatta la donna di 65 anni accoltellata dal marito in un appartamento nel quartiere di Borgo Filadelfia a Torino, è morta ieri sera all'ospedale delle Molinette, dove era ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime per le ferite inferte dall'uomo, 70 anni, arrestato subito dopo dalla polizia.
Alti funzionari del Dipartimento di Stato e dell'Esercito americano andranno in Ecuador nelle prossime settimane per esplorare modi per aiutare Quito a far fronte alla minaccia delle bande di narcotrafficanti, lo rende noto il Dipartimento di Stato statunitense.
Chiudiamo col calcio. La Juventus ha battuto ieri sera per 4-0 il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia, accedendo alle semifinali dove incontrerà la Lazio. L'altra semifinale sarà tra Fiorentina e Atalanta. È tutto, a più tardi.
Attuale, pop, virale, alternativa, streamata, condivisa.
È la musica di RTL 102.5.
Non so se mi rivedrai, ormai ho solo terra bruciata intorno, strade senza ritorno, corro in un paio di Nike, scappo dai guai, come un brutto sogno, smetto quando voglio.
Il diavolo alla porta vuole entrare e dalle chiavi per farlo. Sto qui ancora che ballo sotto il temporale. Più una cosa ti fa male, più la va cercando. Tu stai ancora cercando di camminare. E ora che sono un nemico, vorrei tornare a quando per toccare il cielo ci bastava un dito. Folli come il mondo che ci ha partorito, come una festa senza invito. Mi sveglio e corro in mezzo ai resti di un falò e penso ai viaggi che da solo mi farò. Onde del mare come un rumore bianco, mi addormento anche se non sono stanco.
Non so se mi rivedrò, ormai ho solo terra bruciata intorno, strade senza ritorno, corro in un paio di Nike, scappo dai guai, come un brutto sogno, smetto quando voglio.
Siamo qui per puntare.
Trovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, sarete concreti e rapidi. Per voi app e siti lasceranno il tempo che trovano. Vi affiderete ai canali tradizionali, come per esempio il passaparola. Toro, spietati così non vi si vedeva da tempo, lucidi e coerenti come un contabile. Marte vi farà proprio bene. Gemelli, l'amore non sarà la classica ciliegina sulla torta perfetta, insomma la giornata vi regalerà qualche soddisfazione, con il partner dovrete però impegnarvi di più. Cari Cancro, sarà meglio non esagerare con le fette di panettone, con la scusa che ormai il dolce sarà da finire, altrimenti la vostra bilancia farà sciopero. Leone, la vostra visione del mondo sarà sempre positiva e super eccitante, dovrete ringraziare l'ottimo influsso di Venere. Cari Vergine, sarete muniti della capacità e di quel tocco di fortuna per raggiungere obiettivi sempre più alti e importanti. Bilancia, visto che Marte sarà ancora avverso, sarà meglio puntare tutto sull'outfit super cool da sfoggiare ai piedi dello chalet sulle piste. Scorpione, diffiderete delle app che promettono facili scambi di dati e sarà un'ottima cosa perché la rete è piena di insidie. Sagittario, sarete da playlist sentimentale sparata a palla in macchina e da dichiarazione d'amore in playback. Dolci così non vi si vedeva da un po'. Cari Capricorno, adorerete tutte le provocazioni intelligenti, quelle che vi faranno illuminare lo sguardo, perché ne capirete il significato e l'importanza. Amici dell'Acquario, sarà meglio armarvi di tutte le strategie dell'arte amatoria, ispirandovi a film, magari ad un cult come Le relazioni pericolose. Infine, amici dei Pesci, se vi chiedessero di mettere in colonna le vostre qualità, arrivereste appena alla terza riga. Avete bisogno di un corso di autostima. I segni fortunati di oggi, Ariete, Gemelli, Cancro, Bilancia e Scorpione.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo di Adele Procasca. È tornata dopo la pausa per le vacanze di Natale, La Scossa con Francesco Del Zio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, mi siete mancati.
Che sì, piacere.
Ci credesso, per favore, dalla sua dimora, dalle piste di Courmayeur, era proprio lì il venerdì mattina e diceva no, non posso fare il collegamento. No.
Ma non ero nei trulli? Vabbè, abbiamo cambiato.
Adesso
sei nei trulli. Due settimane fa stavi svernando da qualche altra parte. Vabbè, dai, Francesco, a parte le battute, parliamo di lavoro, perché sono stati diffusi un paio di giorni fa dei dati dell'Istat e sembrerebbero essere dati positivi per quanto riguarda l'occupazione nel nostro paese, o no?
Sono dati record, l'ennesimo record del tasso di occupazione e di abbattimento del tasso di disoccupazione. Ricordiamo solo due numeri, stiamo parlando oggi in Italia di 23 milioni e 700 mila italiani che lavorano, che hanno un'occupazione, tasso di occupazione al 61,8, e abbiamo invece un tasso di disoccupazione al 7,5%. Sono i numeri migliori dall'inizio delle serie storiche Istat, quindi in realtà da 15 anni a questa parte, quindi molto bene. Ma cerchiamo di andare un po' oltre questi numeri che ormai tutti conosciamo. Subito è scoppiata la polemica politica tra governo di centrodestra e opposizione di centrosinistra. In realtà il primo elemento qui non è politico, la politica non c'entra nulla. Questo dato ci dice che il sistema delle imprese italiano sta andando molto bene, perché le assunzioni derivano in grandissima parte da soggetti privati, quindi dalle imprese, perché le imprese italiane rispetto a 10 anni fa esportano di più, innovano di più, fanno più utili, quindi vanno molto meglio. C'è stata una trasformazione molto positiva del sistema delle imprese italiane che dopo il Covid è riuscito a raggiungere e sta raggiungendo risultati molto importanti. Quindi un primo merito va allo stato di salute delle imprese italiane. Poi la politica negli ultimi anni, questo governo ha aiutato in che modo? Liberando forze produttive in più. La trasformazione del reddito di cittadinanza nei due strumenti attuali che distinguono tra supporto all'occupazione e assistenza in realtà ha spinto più giovani e più under 50 in generale ad avvicinarsi al mercato del lavoro. Ecco, questi sono i due fenomeni che veniamo nei dati record dell'occupazione.
Ma davvero, Francesco, gli effetti sono, intanto sono stati così veloci e soprattutto così efficaci? Cioè solo, almeno abbiamo capito che è una serie di motivi, ma già solo la famosa eliminazione del reddito cittadinanza, non per tutti tra l'altro, ha prodotto questi grandi numeri? Possibile che sia anche questo così tanto, insomma, l'effetto?
Questo lo vediamo dai numeri, nel senso che ci sono più persone che oggi cercano lavoro rispetto a prima, questo nell'arco dell'ultimo anno è un fenomeno piuttosto visibile, e poi però dobbiamo parlare anche di quello che non funziona nel nostro mercato del lavoro. Ecco, essenzialmente una cosa non funziona, il livello medio dei salari, delle retribuzioni è troppo basso, è più basso in modo importante, 20-30% rispetto alla Francia e alla Germania, è più basso della media europea, e in più negli ultimi due anni gli italiani hanno subito un rush dell'inflazione nelle buste paga, quindi andando a fare la spesa, andando a comprare qualsiasi bene e servizio, si sono resi conto di aver perso circa il 20% del loro potere d'acquisto. Di tutto questo è stato recuperato davvero molto poco in Italia, perché ci sono per 7 milioni di lavoratori italiani contratti scaduti e quindi i loro contratti non consentono di recuperare quello che l'inflazione ha tolto loro. Questo è un grande problema che deve essere ancora risolto.
Ecco, quindi questo sicuramente uno dei punti su cui si può lavorare per migliorare, perché abbiamo detto cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, su cosa può davvero lavorare nei prossimi mesi il governo, anche con le risorse che abbiamo a disposizione, perché sappiamo non essere tantissime.
Ma il governo ha fatto qualcosa di molto importante, lo dicevo prima, sia con il taglio del cuneo fiscale, sia con la revisione completa del reddito di cittadinanza, quindi distinguendo tra chi ha bisogno di supporto per trovare un lavoro e chi invece deve essere aiutato e basta perché non è in condizione di farlo. Questo è stata una svolta culturale e operativa molto importante. Quello che oggi serve, che nei prossimi mesi serve, è che si rinnovino i contratti di lavoro degli italiani. Il contratto di lavoro del commercio, che riguarda molti milioni di italiani, è in discussione in questo momento. Altri contratti dovranno essere rinnovati. Qui la responsabilità è delle imprese e dei sindacati. Ci sono contratti scaduti da 4, 5, 6 anni, i lavoratori che si riferiscono a quei contratti non recuperano nulla nelle loro buste paga, quindi subiscono gli incrementi dell'inflazione e non sono difesi in alcun modo.
Sai che questo mi sembra un film già visto, ciclicamente ci sono delle categorie di lavoratori che in qualche modo protestano, incrociano le braccia, scioperano, perché? Perché il contratto non è stato rinnovato, è un film veramente che si ripete. La scossa di Francesco Del Sio finisce qui per questo venerdì mattina, l'appuntamento è per la prossima settimana, grazie Francesco e buon lavoro.
Grazie Barbara, grazie Luigi, buona scossa a tutti, ciao.
Grazie, ciao. Grazie, andiamo in pubblicità, tra poco andiamo anche in Yemen per cercare di capire cosa sia accaduto, cosa stia accadendo in queste ore. State con noi, tra poco Bruciasse il cielo, arriva Blanco.
RTL 102.5, la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36, e ti segue ovunque, in streaming con RTL 102.5 Play.
Vorrei cancellare ogni cosa stasera, non farmi sentire un'anima in pena, ma sola nel mondo che gira e rigira per te, ma che poi cade giù, non li so dimenticare, tagliano come una lama, le prime morsi della fame, ora i mostri della fama, e almeno tu illudimi, illudimi come sei fare tu. Brucia se
Ciasse il cielo, c'è Blanco su RTL 102.5. Sono le 8:10 del mattino, venerdì 12 di gennaio. Questa è Non Stop News. Barbara Sala, Massimo Lonigro e Luigi Santarelli insieme a voi. Come ogni venerdì a quest'ora, per il commento delle ultime notizie, torna a trovarci il direttore editoriale di formiche.net, Roberto Arditti. Come stai, Roberto? Buongiorno.
Eccoci qua, buongiorno, un saluto a tutti. Buongiorno.
Eccoci qua, Roberto, nelle ultime ore, l'abbiamo visto prima velocemente anche in rassegna stampa, nelle ultime ore sembra che lo scenario di guerra si sia spostato. Parliamo sempre di questioni medio orientali, adesso sembra però che il teatro sia lo Yemen, sia il Mar Rosso, con questi attacchi di Stati Uniti e Gran Bretagna. Che cosa sta accadendo e quali sono gli obiettivi?
Dunque, intanto dobbiamo spiegare rapidamente a chi ci ascolta di che cosa parliamo. Parliamo di un'azione militare avvenuta nelle ultime ore, nel corso della notte, un'azione militare essenzialmente messa in atto dalle forze armate inglesi e americane contro una serie di basi militari di una nazione che è lo Yemen, strategica. Perché basta guardare la cartina e si vede come lo Yemen è collocato in un punto molto delicato del passaggio di una enorme quantità di navi commerciali che dall'est del mondo, Cina, Vietnam, Filippine, Indonesia, viaggiano verso occidente e arrivano nel Mediterraneo. La questione ci riguarda molto da vicino perché i porti italiani sono tra i punti più importanti di approdo di queste merci che viaggiano da est verso ovest. Ebbene, lo Yemen è in una collocazione geografica strategica perché tutto questo flusso commerciale che poi va verso il canale di Suez e quindi evita per arrivare in Europa di dover fare tutto il giro intorno all'Africa, ebbene tutto questo traffico che va verso il canale di Suez passa esattamente di fronte alle coste dello Yemen, dove l'oceano comincia a restringersi fino poi ad arrivare alla strettoia appunto del canale di Suez che divide l'Africa dal Medio Oriente. Ebbene, in questa nazione, lo Yemen, che è una nazione tormentata con una vicenda interna molto complessa, agisce un gruppo di miliziani autonomi rispetto al governo, ma tollerati o forse, diciamo così, contro i quali non si riesce a prendere un'iniziativa, che sono pressoché totalmente finanziati dall'Iran e da una internazionale delle armi che sta sostenendo questa crisi. Nelle ultime settimane hanno attaccato molte navi commerciali nella zona, in particolare prendendo come obiettivo quelle che in qualche modo hanno a che fare con Israele e che portano per esempio le merci verso Israele. Ebbene, questa spiegazione serve a capire come la reazione di questa notte, che è messa in atto da inglesi e americani, ma che ha un sostegno internazionale più largo, perché sono diverse le nazioni, dall'Australia alla Corea, dall'Olanda, hanno al Bahrain, per fare solo un esempio del Golfo, sostengono questa azione, è volta a impedire o quantomeno contenere le azioni di questi gruppi ribelli che peraltro nelle dichiarazioni di questa notte hanno lanciato messaggi molto violenti dicendo che continueranno la loro azione, supportati immediatamente dalle dichiarazioni del governo iraniano. Segnalo che tutto questo sarebbe molto, anche le azioni di questa notte sarebbero difficilmente attuabili senza un atteggiamento equilibrato dell'Arabia Saudita, la più grande potenza della zona, che infatti si è guardata bene nelle ultime ore da prendere le parti in favore di questo gruppo di ribelli Houthi, li chiamiamo ribelli, ma in realtà sono lo strumento di una battaglia di politica internazionale che ha ben altri finanziatori. I ribelli sono lo strumento locale di questa partita. Vorrei aggiungere un elemento. Inglesi e americani hanno messo in atto con le loro forze armate questa azione che continuerà anche nei prossimi giorni, ne sono certo, colpendo le basi. Ma vorrei ricordare a tutta l'Europa e a noi italiani in particolare che l'interesse nostro è ancora maggiore rispetto a quello inglese e americano per quell'area strategica. Anzi, se vogliamo guardarla in termini di navigazione, i porti inglesi avrebbero quasi più interesse a diventare il terminale di un traffico che gira intorno all'Africa e a quel punto invece di rientrare nel Mediterraneo va direttamente verso il nord Europa. Quindi nazioni come Italia, Grecia, la Francia per i suoi porti sul Mediterraneo, la Spagna, ma anche naturalmente l'Egitto e tutte le nazioni del sud del Mediterraneo hanno l'interesse a tenere quella rotta commerciale libera e aperta per nostri precisi interessi economici, ragione per la quale secondo me l'Unione Europea dovrebbe trovare uno strumento rapidamente per essere presente in forma militare a difesa di quella rotta, che è vitale per i nostri interessi commerciali, e in secondo luogo perché da lì arriva molta parte delle forniture di gas e petrolio che viaggiano verso l'Europa. Non a caso nelle ultime ore i primi segnali di rialzo del prezzo del petrolio sono già presenti nei mercati internazionali, in particolare a est. Quella, Barbara, che tu chiamavi, diciamo, uno spostamento dei luoghi della guerra, è un fatto vero che non finisce con l'azione di stanotte e che ci deve ancora una volta, dopo i fatti dell'Ucraina, dopo la spaventosa giornata del 7 di ottobre e la reazione israeliana in corso a Gaza, abituare a un mondo nel quale, che ci piaccia o no, il rumore delle armi è destinato a crescere, ed è bene che con questo ci si faccia, diciamo così,
i conti,
o abitudine, perché questo è il mondo che ci aspetta.
Ecco, uno scenario, insomma, che speriamo possa almeno essere limitato, se così possibile. Leggevamo un'agenzia di stampa pochi istanti fa, l'Arabia Saudita, che storicamente, ovviamente, tra l'altro ha dato vita a una coalizione anti-Houthi in passato, sta esortando a evitare un'escalation, così ha detto il Ministero degli Esteri, perché sappiamo che poi lì tanti sono gli attori che potrebbero essere coinvolti. Grazie Roberto Arditi.
Il fatto che i sauditi scelgano una linea, diciamo, intermedia, è l'evidente segnale che tutto vogliono tranne che criticare l'operazione di stanotte.
Staremo a vedere anche nei prossimi giorni. Grazie intanto a Roberto Arditi per averci un po' aiutato a capire quello che sta succedendo. Torniamo a sentirci venerdì prossimo. A presto.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Chris Ria su RTL 102.5, 7.59 minuti, on the beach, siamo pronti a chiudere così questa puntata. Bravo. Come sempre, un po' più breve del venerdì di Non Stop News.
Data interrotta, potremmo dire, perché tra poco arriva Massimo Giletti. Iniziate a chiamarci allo 02 25 15 15. Partiremo dai fatti di Accalarenzia e dalle polemiche che ne sono seguite. Grazie a Ricky Aristarco, Pio Ingegno alla Radiovisione, Andy Ceccarelli a Roma, Maria Paola Gaiola in redazione. Grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Lonigro. A domani.
Ciao. Ciao.